ad una gara che riguarda da molto vicino il nostro prossimo ospite. Parlo di Genoa-Milan e parlo di Luca Antonini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao Luca, ben trovato. Ciao Luca. Ciao, ciao, ciao.
E grazie di aver accettato il nostro invito, Luca. Partirei innanzitutto dal Genoa, perché la sensazione è che, insomma, cambino soprattutto negli ultimi anni i fattori, e i fattori sono il direttore sportivo, l'allenatore, sicuramente i giocatori, però alla fine il risultato poi non cambi, quantomeno vedendo queste prime giornate di campionato. Che inizio di stagione hai visto da parte del Genoa, al di là appunto dei risultati, dei punti che sono sotto gli occhi di tutti?
Un po' di confusione generale, forse anche il fatto che siano troppi giocatori in rosa, la non possibilità di allenare tutti allo stesso modo, vedo un po' di turbolenze, di casini, continui cambi a livello societario, vedi il povero Fagiano che ne ha subito le conseguenze. Cioè, secondo me c'è un assetto generale che negli ultimi due anni, tre anni è andato male, non c'è programmazione, non ci sono giocatori di grande prospettiva in questo Genoa, forse l'unico è ragazzino.
Scamacca,
che poi non è neanche del Genoa, ma è in prestito.
Ah, Rovella.
E quindi credo che prima si riassesta un po' l'assetto societario e prima i giocatori ne traggono beneficio, perché secondo me poi il giocatore da quel punto di vista lì ne risente.
Anche perché poi il problema è che a forza di girare intorno a questo baratro, prima o poi, io auguro ovviamente di no al Genoa, ma come dicevi te, a forza no di rischiare tutti gli anni, quando ti abbandona un po' la fortuna, poi la Serie B rischia di diventare un qualcosa di concreto. Ecco perché hai ragione quando dici ci vorrebbe un tipo di programmazione diversa.
Sì, ma perché comunque il giocatore che arriva con un direttore e dopo un mese, due mesi viene cambiato il direttore e tutto, cioè, non è tranquillo, cioè, non puoi essere tranquillo perché comunque devi partire. L'allenatore è sempre in bilico, se perde è lì per andare via, poi non va via, con che testa rimane, il giocatore purtroppo di tutto quello che succede fuori il campo me li sente in toto.
E questo sul Genoa, ahimè, soprattutto ai loro, inteso come ambiente, come tifosi, insomma, ormai è appurato da anni. E allora ti chiedo, Luca, ripensando anche a quel tuo biennio al Genoa, Genoa che partì con Liverani, poi arrivò con Gasperini, la seconda stagione ci fu un sesto posto, che, insomma, vedendo il Genoa di oggi sembra veramente anni luce distante. Ecco, perché quel Genoa riuscì ad ottenere un risultato del genere?
Ma per tanti fattori. Primo, perché c'era una società che comunque aveva già comunque una storia recente importante, e quindi c'era già un certo tipo di programmazione. Ma poi erano stati presi giocatori che erano uomini prima che giocatori, era una squadra di grandi uomini, e poi perché comunque c'era un allenatore che era un grande allenatore, che è tuttora un grandissimo allenatore, che è Gian Piero Gasperini. Quindi c'erano tutti i presupposti per poter far bene. Non a caso poi si arrivò, il primo anno che arrivò Gasperini ci si salvò abbastanza tranquillamente. L'anno dopo poi fece una squadra, devo dire, molto ma molto forte, perché arrivarono i vari Perotti, Iago Falche, tanti, c'era Kučka, io, Antonelli, Matri. Era una squadra costruita bene e sotto proprio il volere di Gasperini. Quindi è una cosa, era una squadra forte, c'era poco da fare, infatti siamo arrivati a terzi in classifica. Non è un caso,
assolutamente. E in questo senso, Luca, insomma, siamo dopo la chiusura della seconda avventura di Gasperini al Genoa. Il tecnico comincia nel 2016 quello che ad oggi è sostanzialmente un quinquennio di grandi risultati, di grande crescita. Ora, al di là dell'episodio col Papu Gomez, che poi ovviamente è una questione di spogliatoio, quindi con dinamiche anche prettamente interne, hai la sensazione che questo possa davvero essere l'ultimo anno di Gasperini e che, insomma, sotto un certo punto di vista il ciclo sia arrivato a chiusura, a compimento?
Ah, lui ormai da 5 anni,
sì,
quindi ha fatto tanto, tantissimo per l'Atalanta, e sia per l'allenatore che per comunque i giocatori e tutto. Dopo un tot di tempo vedi Conte alla Juventus, è il momento di cambiare. Non lo so, questo poi rispetterà la società, Gasperini è la società che deve decidere cosa e come andare avanti. Però non è una bella immagine vedere il Papu Gomez messo da parte in questo modo. Poi ne spiegherà, poi lui ha detto che spiegherà che cosa è successo, però visto quello che ha fatto per l'Atalanta e quello che ha fatto Gasperini, non è bello vedere due personaggi di questo tipo non andare d'accordo, non fa bene a calcio.
Luca, io voglio chiederti, proprio rimanendo su Gasperini, la tua testimonianza da calciatore, perché poi naturalmente noi non abbiamo un'esperienza diretta in quanto facciamo giornalisti, ma è vero che lui chiede tantissima intensità sempre tanto ai giocatori, che questo poi alla fine anche a livello psicologico uno un po' ne risente, nel senso che dare sempre il 110% a tutta per una stagione, dopo alcuni anni fai un po' fatica, no? Anche a seguire l'allenatore, non perché l'allenatore non sia bravo, ma proprio perché è questa la caratteristica di Gasperini.
L'intensità è una sua prerogativa, nel senso che imposta le squadre in base all'intensità, e sì, durante l'anno non molla mai un centimetro, nel senso che ti fa andare a tutta birra durante la settimana e pretende che alla domenica si corra, perché giustamente quello è il suo credo, è il suo modo di allenare, ed è giusto che faccia così, anche perché ha ottenuto risultati incredibili.
Sì, sì.
E quindi, sai, sul fatto del dopo un tot di anni non è facile andare sempre a 200 all'ora. Infatti l'Atalanta sono dei maghi a scegliere giocatori spendendo poco, e con Gasperini si creano dei importanti, però credo che sia la società poi che debba sedersi e capire insieme al mister qual è meglio il futuro per entrambi.
Luca, parlando un attimo di Milan, prima di arrivare all'attualità e insomma a questo Milan finalmente tornato in posizione di classifica e con risultati che, insomma, in questa fase embrionale di stagione, ma ci possiamo mettere anche il post lockdown della scorsa stagione, sta tornando ad essere il Milan, quello che tutti i tifosi hanno conosciuto per gran parte della loro passione, del loro cuore rossonero. Quando tu arrivi a Milano trovi uno spogliatoio che obiettivamente, insomma, penso ovunque ti girassi trovassi campioni, una mentalità vincente, una conoscenza di Milanello, della storia di questo club. Quanto è stato importante e quanto soprattutto può fare la differenza anche poi per consentire a chi arriva da fuori a dare quel qualcosa in più in un gruppo e nella settimana di lavoro?
È fondamentale perché quando arrivi, io faccio l'esempio mio, sono arrivato al Milan, c'era Maldini, dall'altra parte c'era Ambrosini, Pirlo, Gattuso, Kakà, cioè capisci veramente di essere in una realtà di giocatori stratosferici. Nello stesso tempo questi giocatori stratosferici testa bassa e lavorano, quindi è un esempio che tu hai e non puoi di certo fare lo scansafatiche e non tirarti, rimboccarti le maniche. Quindi credo che il Milan avesse bisogno di tempo per ripartire e creare un'ossatura importante. Adesso i giocatori che arrivano iniziano a vedersi Ibrahimovic, Romagnoli, Kier, Donnarumma, Çalhanoğlu, Kessi, cioè giocatori che iniziano ad avere uno spessore importante, un'importanza maggiore. Di conseguenza chi arriva in una squadra come il Milan adesso può solo che far bene. Vedi Auge, che è arrivato l'ultimo giorno di mercato, è forte, però venuto magari 3-4 anni fa in quel Milan molto probabilmente non avrebbe reso come sta rendendo ora.
Luca, per come lo hai conosciuto, per come lo hai vissuto nel lavoro settimanale, negli allenamenti, ma anche e soprattutto nelle partite, in cosa vedi un Ibrahimovic diverso, al di là evidentemente insomma dell'aspetto anagrafico?
Ma io non lo vedo diverso, io lo vedo con la stessa voglia e con la stessa mentalità di quando arrivò al Milan, di quando arrivò all'Inter, di quando arrivò al stesso Manchester. Ibra è quel tipo di giocatore, quel tipo di uomo che vuole il massimo, il 100% da tutti, ma perché è lui il primo a darlo, quindi pretende e vuole sempre il massimo da tutti, e di conseguenza anche se vede che comunque hai delle qualità ma non rendi al massimo, lui ti sprona perché sa che può arrivare a dare di più, quindi è uno stimolo maggiore a giocatori giovani. Credo che Paolo Maldini abbia fatto una scelta incredibile nell'imporsi e volerlo a tutti i costi, perché ha cambiato proprio la mentalità a una squadra che aveva una soglia del consentimi di dire, non aveva una grande personalità, mettiamola così.
Luca, ma quanto è forte Theo Hernandez? Perché io credo che questo sia stato un grande acquisto del Milan. Spesso non si sottolinea, ma questo è un giocatore che ha una qualità, va avanti, riesce a tornare indietro, se c'ha la palla buona fa gol.
È il miglior terzino, secondo me, del mondo in questo preciso momento.
Io non volevo azzardare perché, insomma...
No, io mi azzardo perché ho una grande stima e mi piace vederlo quando parte palla al piede, è incontenibile, è una bomba quando arriva davanti al portiere, è freddo, lucido, sì. ha una fisicità impressionante, cresce di partita in partita, quando magari vedi che non lo senti tanto, appena accelera fa la differenza, quindi è un giocatore che è stato un acquisto azzeccatissimo, ma significa che Paolo è diventato un grande, grande, grande dirigente.
Sostanzialmente, Luca, fin qui l'unico a non accorgersi di tutto questo è Deschamps, che continua a preferirgli Digne per quanto riguarda le convocazioni in nazionale.
Questa è un po' una cosa che non voglio dire scandalosa, perché scandaloso non è mai, però c'è qualcosa che non quadra, non mi torna, nel senso che io capisco che ci sono degli equilibri in nazionale, ma non vedere che cosa sta facendo Theo Hernandez in questo Milan è qualcosa che non mi riesco a spiegare, onestamente.
Ecco, Luca, io voglio tornare sull'ultima parte della risposta che hai dato quando ci soffermavamo su Theo Hernandez, e cioè Paolo Maldini è diventato un grande dirigente. E dov'è che non era prima grande dirigente, se mai si può dire questa cosa?
Ecco, sì. No, non è che non era un grande dirigente. Paolo è entrato in punta di piedi al Milan quando c'era Leonardo, però nel frattempo, in questi anni prima di arrivare al Milan, ha studiato.
È cresciuto tanto, quindi, certo.
È cresciuto tanto e poi ha avuto responsabilità, e quando hai responsabilità più importanti fai anche delle scelte che possono sembrare azzardate al momento, ma se hai gli attributi come ha Paolo, come ha dimostrato nella sua carriera, poi alla fine i risultati arrivano. E poi ti dico di più, vedere un Paolo Maldini a campo, c'è poco da fare, ti stimola, cioè, ci sono poche le persone che riescono a stimolarti. Paolo è uno di questi, non a caso poi è stato messo negli 11
di ogni tempo,
sì. Cioè, condivido
quando
pienamente.
Vedi arrivare Paolo Maldini a Milan, si apre un mondo che non ti voglio neanche spiegare.
No. Si può dire in un certo senso, Luca, ovviamente col senno del poi, con un Milan che poi da lì a breve avrebbe anche visto la cessione della società da parte di Silvio Berlusconi, poi più proprietà che si sono succedute, che alla fine la motivazione di un Milan che negli ultimi anni ha fatto così tanta fatica sta proprio nel non aver avuto per anni dei punti di riferimento alla Maldini, alla Gattuso, alla Pirlo, alla Seedorf, chi più ne ha più ne metta?
Ma sicuramente sì, e poi perché comunque nel corso degli anni, degli ultimi anni dell'era Berlusconi, non c'era più quello zoccolo duro importante, che ha dato spessore e carisma alla squadra, quindi un po' di sbandamento il Milan ce l'ha avuto, però poi quando metti le persone al posto giusto le cose tornano sempre. Quindi mi dispiace non avere più Boban, perché secondo me insieme a Paolo potevano essere una figura importante, una figura in più importante per questo Milan, però Paolo batte avanti in questo momento.
Luca, come ti spieghi la crisi della Fiorentina?
È difficile da spiegare, perché il presidente è arrivato con grande voglia di riportare la Fiorentina dove merita, riportare un po' di lustro a una piazza che nel corso della sua storia ha avuto grandi calciatori e ha dato sempre al calcio italiano grande visibilità, perché comunque ha avuto grandi calciatori. Adesso è un periodo in cui non riesce a ingranare, non riesce a ripartire, però ha un potenziale veramente incredibile. Ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio, ti dico la verità, perché questa Fiorentina di fortuna ne ha avuta ben poca. Bisogna aspettare, ci sono i momenti, vedi il Milan, sono momenti in cui le cose non vanno, ma con la giusta organizzazione, la giusta voglia di fare, sono sicuro che prima o poi la Fiorentina deve tornare più in alto di dove adesso, dai, per forza.
Luca, le ultime battute prima di salutarti su intanto alcuni tuoi ex compagni di squadra che presumibilmente da qui fino alla fine della stagione si giocheranno magari anche l'uno contro l'altro, sicuramente lo scudetto. Cominciando da Gennaro Gattuso, a tuo avviso è un Napoli che ha tutte le carte in regola per puntare forte allo scudetto?
Ma io per Rino ho un'ammirazione come uomo, nel senso che è stato uno di quei compagni di squadra che mi ha aiutato tantissimo nell'entrare nell'idea Milan, e quindi già si vedeva Rino che cosa potesse fare nel calcio. Ha avuto voglia di arrivare, perché è andato ovunque pur di allenare, non ha guardato campionati o classifiche o categorie. E sono sicuro che Rino quest'anno abbia realmente dato un'impronta di sé a questa squadra, che secondo me è una di quelle che può ambire allo scudetto sicuramente. Quest'anno lo posso dire, perché manca Osimhen, cioè mancano dei giocatori, secondo me possono fargli fare quel salto ulteriore di qualità.
E su Pirlo invece, Luca?
Andrea secondo me si è preso una bella responsabilità, ma l'ha presa consapevolmente, nel senso che quando ti capita di poter allenare la Juventus è giusto non tirarsi indietro, però deve avere anche il tempo di poter incidere in questa squadra. Ora sono già 4 mesi che sta lavorando e inizia a intravedersi quel qualcosa che cercava lui all'inizio di stagione. All'inizio di stagione non ha avuto neanche il tempo di poter allenarla la squadra con continuità, non ha avuto un ritiro come sia di solito, è partito subito, poi una partita dietro l'altra, sai, non è facile. Ronaldo col Covid, Dybala che dopo il Covid non è mai stato in grande condizione, ora sembra che abbia trovato un po' l'assetto, inizia a ottenere risultati anche importanti, vedi Barcellona. Quindi io credo che in questo momento, se la Juve dovesse iniziare a ingranare, poi tornerebbe là a giocarsene anche lui con il resto delle pretendenti sicuramente.
E Luca, l'ultima, parlando del tuo presente, ti chiedo ora che insomma è qualche anno che hai un nuovo abito, una nuova veste, se è un abito quello del procuratore che ti senti fatto su misura, come sta procedendo, ecco, questa seconda vita professionale?
No, mi piace, diciamo che faccio più consulenza per Vincenzo Morabito, più che procuratore, però mi piace, perché mi piace andare in giro per l'Europa. Ora purtroppo con il Covid siamo un po' bloccati, però mi piace girare e andare a guardare un po' di giocatori all'estero, anche qua in Italia ce ne sono tanti, quindi sì, mi piace, Sembra un vestito fatto apposta per me, però poi io sono ancora, posso dire di essere ancora abbastanza giovane.
Vabbè.
Per giocare,
sì, sì,
non
sì.
Si sa mai cosa può portare il futuro.
Luca, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille.
Grazie, Crepi, ciao a tutti.
Ciao, ciao Luca. Ciao, ciao.
Grazie
ciao.
Davvero.